Due re, capitolo 4, versetti che vanno dal 38 al 41. Posso leggerli io perché sono brevi. Poi Eliseo tornò a Gilgal. Ora c'era carestia nel paese. Mentre i discepoli dei profeti erano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti sul fuoco la pentola grande e fa cuocere una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di essi, che era uscito nei campi per cogliere delle erbe, trovò una pianta rampicante selvatica, da cui raccolse delle zucche selvatiche e ne riempì la veste. Quindi ritornò e le tagliò a pezzi nella pentola della minestra, benché non sapessero che cosa fossero. Poi versarono la minestra agli uomini perché mangiassero. Or, come essi l'assaggiarono, esclamarono: c'è la morte nella pentola, o uomo di Dio, e non ne poterono mangiare. Eliseo allora ordinò: portatemi della farina. La gettò nella pentola, poi disse: versatene alla gente perché ne mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Allora, per chi non sapesse, Eliseo è uno dei profeti che fa molti miracoli. Sapete, ci sono miracoli nel Vecchio Testamento, sono profeti che profetizzano, scrivono, fanno dei miracoli, intercedono da parte del Signore. Eliseo è uno di quei profeti che eredita lo spirito di Elia, no? Se vi ricorderete, Elia viene rapito in cielo e poi Eliseo, che era discepolo di Elia, diciamo, ne prende il suo posto. E viene rimarcato proprio per tutta, cioè ho notato proprio nella scrittura che una dei profeti che fa parecchi miracoli, no? E ce ne sono diversi, poi uno li può leggere. E questo potrebbe lasciare intendere in qualche modo ma non è così, lo sguardo può cadere su Eliseo, invece sostanzialmente non è proprio così, perché vedremo, anche se leggerete, quando si parla del fatto che egli risuscita il figlio della vedova di Nain, della Tsunamita, e quando questa va da Eliseo, egli non sa sostanzialmente di che cosa, perché praticamente lo sapeva anche prima, il Signore gli rivelava, non lui. Ecco, gli rivelava di che cosa. Stavolta lui dice: lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata, l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. Quindi sostanzialmente senza il Signore non si può fare assolutamente nulla. Leggo ancora velocemente nel libro di Giobbe, leggo. Allora, al capitolo 42, dopo tutta la storia di Giobbe, che vi ricorderete per chi è un po' pratico della parola di Dio, alla fine di tutto quello che avviene, il discorso tra Giobbe, i suoi amici, il Signore, ciò che capita a Giobbe, che è una cosa abbastanza. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può può essere impedito. Chi è costui che offusca il tuo disegno senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. Dei, ascolta, io non parlerò. Dei, ascolta, io parlerò. Io ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. È una cosa sconvolgente, no? Sì, sai, noi sentiamo parlare del Signore, ma fino a quando Egli non ci rivela veramente chi è, difficilmente riusciamo a comprendere chi è lui veramente. E poi quando si rende conto dice: perciò provo disgusto di me stesso e mi pento sulla polvere e sulla cenere. E sono parole grandi, grandissime, che ci dovrebbero far riflettere ognuno di noi, che spesso ha un'idea abbastanza vaga di Dio, e questo non va bene. Dovremmo cercare di approfondire meglio questo concetto di Dio. Poi, un secondo, poi la seconda di Corinzi, capitolo 12. Qualcuno vuole leggere dall'1 al 10. Seconda Corinzi, 12.
Io
Sì.
leggo però dalla nuova riveduta, va bene? No.
Diciamo che tu cos'hai?
Allora
Ok.
vado a prendere da.
No, 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 legge Renata, dai che è già pronto.
Ah, va bene. Certo, di vantarsi non mi è, vantarmi sì, non mi è di alcun argomento. Darò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, che con il corpo, o con il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo.
Scusa, non sentiamo, Ferruccio.
Microfono, ok. Scusate.
Vabbè, ricomincio allora.
Sì, ricomincio.
Certo, il vantarsi non è di alcun giovamento. Vado quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità. Ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Inoltre, affinché non si superbisca per eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Amen.
Amen. Che vogliamo dire? Cioè, certo che se uno è un pesce fuor d'acqua, cioè nel senso che non ha alcuna dimestichezza, dice, ma di che sta parlando? Cioè, sono cose che veramente lasciano bocca aperta, perché vanno fuori dal nostro contesto, dalla nostra realtà quotidiana. Cioè, capisci? Qui non stiamo più parlando di andare a fare la spesa al mercato. Qui stiamo parlando, a un certo punto il Signore rivela a Paolo, gli fa vedere delle rivelazioni, poi lui non sa neanche, ci sono quegli stati, vedete, noi siamo convinti di una realtà, invece poi la realtà è completamente diversa, cioè le cose che Dio ti dice nello spirito, tu sei rapito in spirito e certe volte hai quella percezione che nel passato, il presente e il futuro si incrociano assieme. Non vi è mai capitato di avere questa sensazione qualche volta nella vostra vita? Non so se vi è capitato, sono dei momenti particolari, no? Che sembra che le cose si confondono, no? Si confondono non perché ti vengono alla mente diversi particolari, ma non i ricordi del passato, perché i ricordi del passato sono un'altra cosa ancora. Però sembra che tutti i momenti della vita si riassumono assieme e non sembra più che tu vivi quella realtà, no, sembra che ci sia tra il sogno e la realtà. Non so se vi è mai capitato di vivere una situazione del genere, però in questo caso Paolo addirittura dice: io non so, dice, io fui rapito fino al terzo cielo, se fu con il corpo o senza il corpo, dice, io non lo so, solo Dio lo sa, capito? Però a lui, in ogni caso, gli vengono fatte queste rivelazioni fortissime. E allora dice, io mi glorierò di quel tale, no? Dice, le cose che lui ha visto, fu rapito in paradiso e udì le parole ineffabili, cioè che non è lecito ad alcun uomo proferire. Cioè non sono parole che le puoi usare così, diciamo, tutti i giorni, tutti i minuti, quando si parla delle cose del Signore, si parla delle cose di Dio. Poi dice, anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità. Perché uno, chiunque potrebbe dire, ma sai, ma che ti dici, tu sei stato rapito dove? Ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sentire da me. Cioè lui cerca di non porsi al giudizio degli uomini per questo che ha ricevuto. Inoltre, affinché io non mi superbisca per l'eccellenza delle rivelazioni. Vedete, perché c'è un mondo completamente diverso, straordinario. Mi è stata data una spina nella carne. Adesso noi non sappiamo se è una spina reale o questa spina magari si riferisce al fatto che un angelo di Satana lo schiaffeggiasse. Tanto per... dice, ma come è possibile? Il Signore ha permesso questo perché a questo riguardo, dice, a questo riguardo ho pregato 3 volte, Signore, che lo allontanasse da me. Ed egli mi ha detto, va, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Cioè, quando non sappiamo come uscirne, e siamo deboli, e siamo, ecco, che interviene necessariamente l'aiuto del Signore, interviene perché sa che non abbiamo via d'uscita. E nessuno, perciò molto volentieri, io mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, perché è nelle debolezze che noi incontriamo il Signore, abbiamo necessità di conoscerlo meglio, perché ci sentiamo nelle debolezze più vicine a lui. Nelle forze invece ci sentiamo più vicini, molto probabilmente al mondo, quando siamo in forza, quando abbiamo tutte le nostre cose da fare e ne abbiamo sempre cose da fare. Ed è brutto fare le cose, però farle e non pensare assolutamente al Signore. L'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo detto in tante occasioni, io non ve lo ripeto più, tanto sono cose che ognuno si vede con la sua coscienza. Se sabato e uno non ci pensa neanche, perché tanto è sparato a mille, perché deve fare tutte le cose che deve fare. Però poi vediamo che nel capitolo 2 dice: ma come faccio a non fare le cose? No, ci sono persone che dicono: ma come faccio io a non fare le cose che devo fare? Ma scusa, ma chi muore le fa le cose che deve fare? Le fa? Non le fa. Chi è finito in un letto di ospedale? Le fa le cose che deve fare? Certo che non le fa. Ma è così difficile? Però poi vediamo ancora questo capitolo 2 di 1 Corinzi, praticamente dice ancora. Ma come sta scritto, sto leggendo io dal versetto 9. Il versetto 9 è quello che è centrale su tutto. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Insomma, sembra che ci sono una delle contraddizioni, cioè da una parte vedi Paolo che viene schiaffeggiato da un angelo di Satana addirittura, no? Ma voi sapete, Paolo è stato un grandissimo apostolo, cioè colui che ha portato la fede ai gentili, lo conosciamo, colui cioè, ha portato veramente il piano di Dio a noi, ai gentili, ma anche agli ebrei per prima. È questo che non lo dobbiamo dimenticare, no? E vedete, cari fratelli e sorelle, spesso e volentieri facciamo cose che non conosciamo, nella speranza di fare comunque bene. Sapete quando facciamo le cose che non conosciamo, quando fai le cose che non conosci finisci spesso in un'incognita, perché tu ti credi che quella cosa possa essere buona e la fai, quindi non c'è una cattiva intenzione, però purtroppo l'hai fatta in ignoranza, capisci? L'hai fatta con l'ignoranza e poi raccogli purtroppo i frutti dell'ignoranza, che ti portano spesso a dei risultati molto negativi. E quindi dici: ma quello l'ha fatto con buone intenzioni. No, vedete che le buone intenzioni, come abbiamo visto in altre occasioni, purtroppo non aiutano. Possono essere per principio buone, ma quando tu poi intervieni praticamente cominciano a diventare un problema, se non sono fatte con conoscenza, no? E allora poi ci accorgiamo però di aver fatto delle cose gravi quando è troppo tardi e che vorremmo non averle mai fatte e che forse avremmo fatto bene ad essere prudenti, anche quando abbiamo bisogno, perché tante volte ci muoviamo nel non conoscere, anche nel buio, non sappiamo come muoverci, allora facciamo una cosa in modo azzardato, sperando di far del bene, ma l'imprudenza spesso e volentieri, come dicevo prima, ci porta nei guai e non sappiamo più come uscirne. Tante volte entriamo in questi guai e diventa veramente un problema. E abbiamo visto nella storia che abbiamo letto poco fa, quella del questo discepolo di Eliseo, che va in giro, si vede che c'erano erbe che si potevano mangiare in genere, allora era un momento di carestia in Israele, e questo ha visto delle zucche, una pianta arrampicante, ha detto, beh, saranno buone, perché sapete, era simile alla zucca, ma non erano zucche, ed erano velenose, e lui non lo sapeva, prende le taglie, le mette nel pentolone per tutti, e quando questi cominciano ad assaggiare, si rendono subito conto che c'è la morte nella pentola. Ed ecco però che a questo punto c'è bisogno di Dio, dell'intervento del servitore del Signore, no? E il che sappiamo, Eliseo è uno famoso per i miracoli che facevano, non ha lasciato grossi scritti, ci sono solo dei racconti, ci sono dei racconti miracolosi, no? Che gli faceva in quell'epoca, no? Subito dopo il periodo di Elia. E ci fu bisogno del profeta per bonificare quello che era stato messo nel pentolone. E questo lui riesce a farlo attraverso della farina. Non faceva delle cose pratiche, non è che la farina di per sé poteva bonificare quello che c'era nel pentolone, ma è probabilmente la preghiera che lui ha fatto il Signore, e lui è intervenuto, non poteva fare di testa propria, perché sapeva benissimo, cioè se il Signore probabilmente gli diceva fai così, lui faceva così. E molte volte si cerca di fare del bene, ma senza conoscenza. E questo bene che si fa senza la fede ci porta spesso dei frutti cattivi, molto cattivi, e che tante volte risultano essere letali. E sono proprio quegli errori che si fanno proprio per mancanza di conoscenza. E il Signore nella lettera ai Romani mi pare c'è scritto che questo popolo perisce per mancanza di conoscenza, cioè si muore per mancanza di conoscenza. E quando c'è poi la conoscenza, purtroppo non c'è la volontà. E questo è un fatto veramente terrificante, no? C'è un fatto, cioè c'è la conoscenza, ma poi non c'è la volontà di volerla compiere, no? Ed ecco che Gesù fa dire, ecco, non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. E le incertezze, voglio dire che le intenzioni erano buone, ma i risultati sono stati disastrosi. Allora, quanti gesti facciamo noi a fin di bene, per aiutare questo, per aiutare le foche monache dell'Africa, per aiutare, fare bene, bene e cose senza conoscenza, e neanche a persone che conosciamo, è una follia assoluta. Noi dobbiamo fare bene a tutti, ma è bene che abbia, il nostro bene abbia conoscenza. Il Signore sapeva che faceva del bene. Quando ha guarito quei 10 lebbrosi, uno solo è tornato. Non è che non sapeva che aveva guarito anche gli altri. E gli ha detto, gli altri dove sono? Non sono stati tutti guariti. Come mai ne è tornato uno solo a ringraziare? E allora quanti gesti facciamo a fin di bene tutti i giorni? Ma i loro effetti sono disastrosi. Sono disastrosi per noi e anche per coloro, per noi, ma anche per la nostra vita e per coloro che ci sono attorno. Perché, vedete, prima o poi i nodi vengono al pettine e prima o poi la correzione del compito viene fatta. Qualcuno correggerà il compitino che abbiamo fatto, no? E ahimè, Ecco perché è importante fare le cose con ogni buona volontà e con soprattutto deve esserci prima di ogni cosa davanti a noi il timore del Signore. Quello è l'inizio di ogni sapere, di ogni sale, no? Allora, quando facciamo una cosa, non la facciamo, se non siamo convinti, c'è scritto, noi pecchiamo. Allora, se faccio una cosa, la faccio. È inutile che mi metto il velo, ma poi faccio tutta una serie di altre cose che fa parte solo della religione, quello non serve a niente. Io devo essere obbediente al Signore in tutto quello che mi dice, anche nelle cose che non capisco, anche nelle cose che non capisco, soprattutto nelle cose che non capisco, perché le cose che capisco sono facili, ma le cose che non capisco sono quelle più difficili da fare. Gesù dice che ogni giorno ha i suoi affanni, ma solo chi li riconosce questi affanni. Ma devi analizzare te stesso per riconoscere questi affanni e li riconosce come tali. Si rivolge a Dio che può ogni cosa. Abbiamo visto Giobbe cosa diceva prima, no? Diceva, ora ecco io, ora, diceva, allora Giobbe rispose all'Eterno e disse, riconosco che tu puoi tutto, che nessun tuo disegno può essere impedito. Ok? E non solo, che tu puoi tutto e nessun tuo disegno può essere impedito. Vedete, è vero che noi vorremmo sempre una nostra richiesta a Dio fosse accolta. Lo vorremmo sempre questo, no? E chi di noi non vorrebbe che gli fossero risolti tutti i problemi, no? Ma poi, che cos'è una vita oggi, qui sulla terra, una vita senza problemi? Ci devono essere i problemi? Io non dico problemi, ma una vita senza domande, senza preoccupazione di ogni genere. È sicuramente una cosa, una grande benedizione. Ma se ci sono, c'è scritto che ogni giorno i suoi affanni, anche le preoccupazioni sono un affanno. Non è che non sono un affanno. Chi è che non è preoccupato, può essere preoccupato per il suo futuro economico, qualsiasi tipo di la sua stabilità. Forse queste sono le prime cose che ci creano un po' di affanno, di perplessità. Ecco, io parlo in generale. Ma è proprio per questo che il Signore ci vuol far riflettere. E quindi noi vorremmo che ogni nostra richiesta fosse accolta. Ma poi ci accorgiamo che Dio ha propositi diversi dai nostri. Ma come mai? Cioè allora c'è qualcosa che non funziona. Perché Dio ha dei propositi diversi dai nostri? Vedete, il povero Giobbe, che non era tanto povero, era un uomo molto, molto ricco, come dice la scrittura. Dico povero nel senso per quello che gli è capitato. Non capiva e non poteva sapere che era vittima di una richiesta di Satana. Non lo dobbiamo dimenticare mai che c'è un avversario che vorrebbe farci cadere e ci riesce molto bene. Ci riesce molto bene. Però questo in questo caso è successo all'insaputa di Giobbe. Giobbe non poteva sapere. Vi sono delle cose nel mondo spirituale che noi non conosciamo assolutamente. E ho detto tante volte, quante volte il Signore ci ha protetti a nostra insaputa. Quante volte ci ha protetti a nostra insaputa tutti i giorni. Tutti i giorni. E allora il povero Giobbe non capiva che cosa gli stava capitando. Perché Satana ha fatto una richiesta perché venisse messo alla prova. Quando gli ha detto, lo vedi il tuo servo Giobbe? Perché serve, egli teme Dio, lo serve ed è un uomo giusto, no? E Satana dice sì, perché ha tutto quello che dovrebbe avere, no? Ha tutto, è ricco, cioè ha pieno pieno di ogni bene, quindi dice, ma prova a toccarlo nella salute. Ecco, Satana sa che la salute è uno dei punti deboli. Prova a toccare la salute, vedi se non ti rinnega, vedi se non ti mette in crisi. Allora il Signore ha detto, va bene, fai pure, però non toccare la sua vita, soltanto. Potete immaginare, quando Satana ha avuto il permesso da parte del Signore, Satana è piombato con tutta la sua ferocia, quasi si diverte, anzi forse è il suo mestiere, nel fare il male. E allora il povero Giobbe cominciò ad avere delle difficoltà, ancora doveva alzarsi, che arrivò un messaggero che gli diceva, guarda, mentre eravamo lì è successo questo, è caduto, poi un po' per volta gli sono morti i figli. Una catastrofe dopo l'altra. E poi gli è venuto un'ulcera che dalla mattina alla sera non sapeva più come fare, no? Eppure Giobbe era un uomo giusto e non ha mai rinnegato Dio nonostante tutto, perché diceva, ma se io da Dio ho ricevuto il bene accetterò anche il male, che non era da Dio il male, perché Dio non ci manda il male. Ci toglie la protezione, che se proprio non è una cosa da poco. Abbiamo visto anche nelle volte scorse, il Signore ha tolto la protezione al popolo di Israele, perché sono loro che non hanno voluto. Apriti cielo, si è scatenato ogni inferno su questo popolo, e ultimamente poi si è scatenato, perché la soluzione finale che cosa significava? Significava proprio di volerli distruggere definitivamente, perché erano, quindi Satana li voleva distruggere definitivamente, siccome Hitler era il suo rappresentante principale, li voleva distruggere definitivamente, ma il Signore abbiamo visto che alla fine non l'ha permesso, ma nel frattempo sono successe delle cose disastrose nella vita di queste persone, ed è una cosa che io, alla quale penso sempre, perché sono quelle cose che poi ci rendono, secondo il mio avviso, migliori. Perché così quando abbiamo qualche sofferenza anche noi, se pensassimo per un solo secondo, che noi siamo una generazione di quelle che sofferenze non abbiamo viste, lo posso garantire, che cosa hanno visto i nostri padri, non c'è neanche da... Io ho sentito racconti di persone, di un amico che abbiamo qui, che dice si sono buttati nel fuoco per prendere dei grani, dei sacchi di grano che stavano per bruciare, per salvare i sacchi di grano, perché la fame era una cosa terribile, capisci? Io capisco che questo qua ha trovato queste cose che sembravano zucche buone, ma magari saranno buone, no, la buona intenzione. E quindi una sciagura dopo l'altra, che si battevano nella sua vita, fino a che questo poveretto ha desiderato la morte, perché poi aveva quest'ulcera che non gli dava tregua, desiderava la morte. Ha detto, Signore, ha maledetto il giorno nel quale è nato, no? Allora, Giobbe a un certo punto desiderava la morte, dopo aver ricevuto ogni bene nella sua vita. Capisci? Perché finché tutto va bene, va tutto bene. No, nelle difficoltà, vedete, è dura, e soprattutto in quelle che riguardano la salute, ecco, e in quelle è dura. E Paolo, come abbiamo letto prima, gli fu messa una scheggia, tra virgolette, quindi poi l'interpretazione bisogna vedere, ma un angelo di Satana lo schiaffeggiasse per queste grandi rivelazioni eccelse che lui ha avuto, e che noi dovremmo attendere per vedere queste cose, come abbiamo visto, perché c'è scritto che noi adesso conosciamo parzialmente, molto parzialmente, ma un giorno conosceremo ogni cosa, ci sarà rivelata ogni cosa, sarà svelata ogni cosa a tutti coloro che sono stati chiamati per la salvezza. Quindi nelle difficoltà è dura, e poi ci possono essere difficoltà di ogni genere. A Paolo fu messa questa scheggia perché non se ne orgoglisse a motivo di ciò che egli aveva visto. Dio poteva evitarlo, e Paolo, sapete che il gran servitore che era, ma all'inizio lui credeva di far bene anche lui, era convinto di far bene, e quindi perseguitava, no? Seguitava i discepoli del Signore fino a quando non ha incontrato il Signore. Gli ha detto: fermati, basta, ti è duro recalcitrare contro il pungolo, cioè tu finché ti ricalci e trovi va bene, ma quando trovi un aculeo di metallo, capisci? Prova a tirargli i calci, vedi come ti fermi, capisci? E in quel momento ha incontrato il Signore. Dio poteva evitare a Paolo, che sappiamo che fu un grandissimo apostolo, per tutto quello che ha fatto, ha portato l'Evangelo in tutto il mondo, ma Paolo glielo chiese perfino, ma non gli fu concesso. Come? Dice, ma uno come Paolo, che è andato sopra, sotto, girato tutto il mondo per il Signore, per la causa dell'Evangelo, non gli viene concesso. Cosa possiamo dire davanti a queste cose? No, perché sono domande che dovremmo cercare di fare. Cosa possiamo dire? Molte cose vanno al di là della nostra comprensione. Ma se Dio si comporta così con i suoi figli, con coloro che egli ha scelto sulla terra, che non ricevono una risposta nel momento che fanno una richiesta, Dio ha le sue motivazioni, e non è certo per la durezza del cuore di Paolo che non gli ha risposto, o perché Paolo mancasse di fede. Io questo non lo posso credere, perché Paolo ne aveva, e come. E mi viene in mente queste grandi kermesse che fanno nel mondo evangelico, dove tutti vanno e tutti sono guariti. Ah, io sono molto contento per quelli che sono guariti. Ma il problema non è quello, è che se uno non è guarito, allora vuol dire che non crede. Allora dobbiamo dire che Paolo e tanti altri non credevano, no? Vedete, c'è scritto che le mie vie non sono le vostre vie. Sono vie diverse, quelle che il Signore sceglie per ognuno di noi. E per ognuno di noi c'è una vita diversa. Poi c'è scritto a un certo punto che nessuna tentazione vi ha colti. Questo è sempre 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti finora, se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze. E questo deve essere un punto a nostro vantaggio, no? Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché possiate sostenerla. Quindi Paolo, cosa ricevete al Signore? La risposta: va, la mia grazia ti basta. E quando siamo storditi dalla soddisfazione umana, perché noi, capisci, siamo ingannati in continuazione da questa vita. Eppure chi di voi non è mai svenuto? Se siete già svenuti, capite che è un secondo, neanche. E quando siamo storditi dalla soddisfazione umana, il cuore diventa insensibile allo spirito. Non ci interessano le cose di Dio, perché in quel momento stiamo troppo bene, no? E spesso la nostra preghiera rimane: Signore, guariscimi. Dovrebbe essere questa la nostra: guariscimi tutto, guariscimi dentro, fuori, ma secondo quello che è il tuo proponimento per la mia vita, che io voglio affidare a te, perché tu ne sia custode della mia vita. E io voglio affidare la mia vita a te, Signore, non solo oggi, sempre. Nel Signore che già conosci il nostro percorso, che già conosci il nostro pentimento, futuro e presente. Se così è, siamo suoi figli. Se noi non avremo un pentimento, non abbiamo un pentimento, questo non sarà. Ma è proprio nelle mie debolezze che il mio cuore diventa migliore. Non è quando ti senti forte, quando vai a trovare un malato e dici lui è malato, ma io sono un fusto. Non è in quel momento che sei migliore. In quel momento sei un bullo. Sei un bullo e rischi. E non sai, ma è proprio nella mia debolezza che il cuore diventa migliore. E allora quanti servitori del Signore non sono stati guariti? Cioè uno Paolo gli ha detto, senti, per il tuo stomaco ci prendi un po' di vino. Poteva guarirlo. Era un servitore come tanti altri. E pensare che essi stessi hanno guarito e risuscitato altre persone. E questo sembra quasi un fatto incredibile. Dici, ma come? Ma medico cura te stesso. E quindi avrebbe dovuto curarsi. Se uno, un medico, se conosce la malattia, non può prendersi la medicina. Eppure è così. Allora, lo stesso Pietro, e molti servitori morirono, poi martiri. Dice, ma che roba, ma queste sono cose... Come mai? E senza parlare poi di quelli che sono finiti in bocca ai leoni, no? Per non rinnegare la propria fede. E vedete, rinnegare la propria fede non basta solo dire, no, ma io... No. Significa proprio in tutti i principi che tu hai assorbito, che hai assunto e che sai, questa è la tua fede. La tua fede non è solo se credi in Dio. La tua fede è fatta di tutti quei precetti, quei principi che tu hai acquisito negli anni, che ti ha dato poi la formazione nella quale sei cresciuto, sei diventato grande, sei diventato forte nella fede, hai conoscenza e sai che questa cosa si può fare e questo fa parte della tua fede. E se uno ti dice rinuncia a questo, basta che rinunci a questo, io cederò, non ti farò alcun male, non ti farò... Beh, ognuno decide che cosa vuol fare della propria vita. Secondo il mio modesto parere ci sono dei principi che non possono essere barattati, non possono essere messi in gioco. E sono i principi della nostra fede che devono conservare questa integrità fino al giorno che ce ne andiamo, che il Signore stesso conosce. E allora... Tanti morirono prima, l'abbiamo fatto gli esempi. Allora, ma cos'è un castigo? È un castigo? Quello di Giovanni Battista era un castigo? Quello di Stefano che fu lapidato era un castigo? E possiamo continuare. Ma se voi pensate queste cose, scusate, forse avete sbagliato fede. Forse non avete un'idea precisa di questo. Perché abbiamo detto in altre occasioni che chi ha scambiato il Signore solo per il proprio... salvadanaio, perché così mi conservo in vita e vivo più a lungo possibile nel migliore dei modi possibile. Se questa è la tua fede, c'è scritto, se avete creduto solo per questa vita, in questo non siete tra i più miserabili degli uomini. Così ci insegna la parola di Dio. Allora, non fu per tutti così. non tutti morirono. E quanti profeti del Vecchio Testamento furono tagliati a pezzi? Cosa possiamo dire? Forse abbiamo capito un'altra cosa. Forse non abbiamo capito che cos'è la fede nel Signore. Se queste sono... E non abbiamo neanche capito la loro fede. Non l'abbiamo capita. E se non abbiamo capito la loro fede, probabilmente come facciamo a capire la nostra fede? E questo è un altro aspetto importante. Allora, non è stato per tutti così. Ecco, allora, nelle nostre preferenze, uno degli apostoli che mi piace è Giovanni. Certo, grandissimo apostolo, amato dal Signore. Perché? Perché morì, si parla forse oltre 90 anni, forse è arrivato a 100. Nell'isola di Patmos, che ha scritto la rivelazione di Gesù Cristo, o l'Apocalisse, chiamatelo come volete. Vedete, per ognuno di noi Dio ha un piano, ha un progetto, però deve essere costruito in Lui. Non possiamo, c'è scritto che noi non possiamo costruire senza quella malta lì, e quella è la malta che ci permette di costruire la nostra vita e anche. Possiamo costruire anche ad aiutare, se abbiamo della malta in più, da poter aiutare anche chi sta vicino a noi che non ne ha di questa malta. Ecco, quindi uno dice, cosa preferiresti? Vivere, avere la fede di Giovanni o la fede di Paolo o la fede di Giovanni Battista? O la fede di Stefano? È sempre la stessa fede. Non è la stessa fede. Non è che uno è morto prima perché non aveva la stessa fede, l'altro è morto dopo. Il Signore sa ogni cosa. È su questo che dobbiamo puntare. E quindi è difficile capire ciò che Dio ha riservato ad ognuno di noi. E questo dobbiamo metterlo in conto. Guardate che le cose possono cambiare da un momento all'altro. E io l'ho detto mille volte. L'inganno più grosso è pensare quello di essere eterni, con i piedi piantati qua, la vita è qua, e la fede è tutta riversata su questa vita. Così Dio ci protegge per fare i cavoli nostri. Ma questa non è fede, cari fratelli e sorelle. Questa è superstizione. Questa è superstizione, ma io non so più come spiegarlo. O mi sono bevuto il cervello, sono uno fuori, che vivo fuori dal mondo, perché capisco che mi dicono che cammino. Ogni tanto mia figlia mi riprende, o mi riprendeva una volta, dice, papà, ma tu sembra che le persone ti parlano con la testa. Ma chi? Io non reggo certe cose che non. Ma non è per mancanza di rispetto. Cioè, se, anzi, addirittura certe volte. Cioè si dicono, ma talmente non hanno senso, che il tempo che è talmente prezioso perché Dio ce l'ha dato, non deve essere bruciato in questo modo. Ora, per amore posso anche sentire, ma se sta cosa si ripete in continuazione, io non ce la faccio, capisci? Quindi, quella non è fede, quella è superstizione. Quindi è difficile capire ciò che Dio ha riservato a ognuno di noi, qui sulla terra. Come facciamo a saperlo? Ma sappiamo che tutti i servitori e tutti coloro che non hanno creduto risusciteranno nello stesso modo per essere immortali, perché coloro che credono sono immortali. Perché Gesù ha detto: non temete coloro che possono uccidere il corpo, perché questo corpo risusciterà. Se qualcuno ha qualche dubbio, cambiate mestiere, cioè nella fede, cambiate mestiere. Allora sono convinto ed è lecito che ognuno di noi chieda al Signore di alleviare le sue sofferenze, qualunque queste esse siano. È giusto, cari fratelli, se uno soffre deve chiedere al Signore, ma non deve chiedere al Signore solo perché soffre nella carne, soffre, soffre, ma deve chiedere al Signore qualsiasi cosa. Bisogna chiedere al Signore. Siamo nel bisogno, dobbiamo chiedergli. Egli conosce già prima ciò che gli vogliamo chiedere, lo sa già prima, perché tutta la nostra vita è già stata. Non so se questo non è facile da capire, ma è così. La nostra vita è già stata e noi ci siamo o davanti a Lui o non ci siamo. O siamo salvati o siamo perduti. E non è che siamo noi qua che lo decidiamo adesso. L'abbiamo già deciso nella vita che abbiamo passato. E adesso ci troviamo davanti a Dio. Che il Signore abbia pietà di noi e ci illumini. E dice, ma io ho peccato tante volte, d'accordo. Ma il Signore sa, e sapeva che un giorno comunque ti saresti ravveduto. E che volevi ravvederti. Allora, Paolo prega il Signore per ben 3 volte che allontanasse da lui questo angelo di Satana che lo schiaffeggiava, perché si era inorgoglito per le grandissime rivelazioni che aveva ricevuto. E chi di noi è stato trasportato al terzo cielo per vedere delle cose che nessuno di noi? E Paolo era stato trasportato così, in alto, in spirito, e non sapeva se col corpo o meno, perché a quel punto non c'è più niente che conta. La realtà non è più una realtà che la puoi misurare col metro, capisci? Come siamo abituati noi. È una realtà che va al di là del metro, come il cielo e la terra. Siamo noi che siamo spaventati dalla misurazione dell'universo, ma questa misura per Dio non esiste, esiste solo per noi che siamo così piccoli e limitati e facciamo delle leggi che non ci rendiamo conto che le leggi sono quelle che Dio ha fatto e anche quelle dello spazio, le ha fatte Dio, non ci dobbiamo fasciare la testa, dice ma come ha fatto Dio, ma come hai fatto tu a dire queste parolacce? Allora, sono cose queste qui che sconvolgono ognuno di noi, no? Pensare che Paolo venisse schiaffeggiato da un angelo di Satana, non so per quanto tempo, non indago, ma so che le cose sono andate così. A un certo punto, poi il Signore sa. Comunque, dobbiamo sapere sempre che quel che il Signore fa, lo fa per il nostro bene e per la nostra salvezza, che è più preziosa, la nostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce. Perché noi possiamo avere solo e soltanto fede in Lui. Se c'è qualcuno che pensa di poter posare i suoi piedi da un'altra parte, lo faccia pure. Allora, ripeto, ci sono tante cose che non capiamo. Sono tante. Secondo me sono la stragrande maggioranza. Capiamo poche cose. E poi quelle cose che sappiamo, dopo un po' ce le dimentichiamo anche. E così la nostra fede va giù. Per questo che dobbiamo continuare a leggere, a sostenere. Tutti i giorni dobbiamo trascorrere dei momenti pensando, Signore, oggi è sabato, ma io non ho osservato il tuo sabato, perché siamo dei grandissimi pagani, ma nel mio cuore io voglio fare, nel mio cuore c'è questo desiderio di osservare il sabato. Ora, oggi noi ti chiediamo perdono, Signore, perché ci siamo trovati di domenica e non è il tuo giorno che tu hai stabilito. Ma che un figlio di Satana, come Costantino, che lo fanno apparire come un altro, ha mutato la legge che tu hai dato. E tutte queste cose. E noi dobbiamo chiedere perdono al Signore, che come pagani siamo impossibilitati ormai. E non è che dicevamo, il Signore non ha stabilito un altro giorno, e non è mai stato abolito questo giorno. E noi dobbiamo prendere atto anche di questo. e di quante cose dovremmo chiedere perdono, ma l'importante è che nel nostro cuore noi siamo uno spirito col Signore e vogliamo essere, vogliamo fare le cose che Lui veramente ha detto che dobbiamo fare e che le sentiamo come io lo sento, come io ti dico, potessi veramente realizzare questa cosa, ma la devi realizzare nel tuo spirito, nel tuo cuore. Ma quando vado oltre quello che dovrei fermarmi a pensare che sono andato oltre, mi devo pensare che oggi non devo violarlo ulteriormente questo giorno. Almeno devo pensarci. Devo vergognarmi del fatto che non sono a posto per niente e che sono impossibilitato. E ora non c'è più niente che io possa osservare. Ma la mia fede sì. La mia fede nel Signore è piena, completa, totale, in tutto quello che Lui ha detto. E sono d'accordo con Lui in tutto e per tutto. Diciamo, ora è venuto Cristo. È vero. Ma Cristo ha fatto un nuovo patto. Noi non sacrifichiamo più buoi, agnelli, come facevano gli ebrei, perché questo, ma la legge che Dio ha dato non è che la puoi cambiare. Ma non uccidere, secondo te, puoi toglierlo, e non rubare, puoi toglierlo. E queste sono le cose che il Signore c'è. I 10 comandamenti possono essere aboliti? Ditemelo. Uno solo può essere aboliti? No, che non sono aboliti, eccetera. E così potremmo continuare. Ma il Signore ci fa sapere, appunto, che un giorno conosceremo ogni cosa, anche se adesso non conosciamo niente, un minimo, giusto l'indispensabile. Sapete, quella sufficienza minima, no? Perché poi il professore ci ha dato una manina, ancora. E Signore, ma dai, giusto, allora quella sufficienza ce l'ha data Lui, lo dobbiamo sapere, questa sufficienza ce l'ha data Lui, lo dobbiamo sapere, ma perché noi volevamo fare bene, anche se abbiamo sbagliato il compito, noi volevamo fare bene, ma allora è così, perché c'è scritto che Egli ci fa sapere che un giorno conosceremo tutti i misteri, che adesso non possiamo, perché non è il momento, non è il tempo. Allora, perché Egli ha preparato, c'è scritto, per coloro che lo amano, cose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, che orecchio non ha mai udito e che occhio non ha mai visto. Queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Coraggio, dunque, cari fratelli e sorelle, perché la nostra redenzione è vicina. E allora preghiamo il Signore che ci possa spalmare il balsamo del suo spirito nei nostri cuori, perché se preghiamo senza spirito, che serve? Io posso dire preghiamo, 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 è vero. Ma senza spirito, cosa servono le preghiere? Diventano delle. Ogni parola diventa come una pietra che viene gettata contro un muro. Avete capito? È solo la preghiera dello spirito che guarisce. Guarisce il cuore delle persone. E coraggio dunque, perché la nostra redenzione è vicina. La fede, c'è scritto che è l'amore che crede e spera ogni cosa. E noi questa speranza ce l'abbiamo solo nel Signore. Lo dicevo l'altra volta. Nessuno di noi può avere la certezza. Vai, certezza di niente in questa vita. L'unica certezza che abbiamo e che ho io e che abbiamo noi è il Signore. Perché noi possiamo posare tutte le nostre forze su di Lui, tutte le nostre speranze su di Lui, tutte le nostre attese su di Lui, sapendo che Egli solo può risolverci tutti i problemi. Ma non dobbiamo credere perché ci risolve i problemi qua, perché poi il Signore fa anche questo, cioè risolve anche qua, ci anticipa. Ma diamo il nostro, non così, il nostro cuore volontariamente a Lui, perché non sapendo che Egli ci ha dato per primo, ci ha dato ogni cosa e ci ha dato se stesso. Quindi c'è scritto, come penserete, come pensate che non ci dia ogni cosa che Egli ci ha promesso con se stesso? Ci ha dato se stesso, ha dato il suo sangue per noi, per renderci eterni e per farci vivere eternamente nelle insondabili ricchezze di Cristo. Amen.